Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Oscar 2024, Oppenheimer trionfa, miglior film, Nolan miglior regia, Murphy miglior attore e Robert Downey Jr. miglior attore non protagonista. Emma Stone miglior attrice per Povere creature. Anche quest'anno la notte degli Oscar è stata un'occasione per portare riflessioni e rivendicazioni politiche. Cessate il fuoco a Gaza. Questo è il messaggio rappresentato dalla spilla rossa indossata da alcuni dei partecipanti alla kermesse. L'attore Marco Ruffalo ha percorso il red carpet del Dolby Theater di Los Angeles urlando il suo sostegno alla protesta contro il conflitto israelo-palestinese. E non è una novità. Nelle scorse edizioni molti attori hanno detto la loro su argomenti importanti, dai diritti civili alla parità salariale, fino al cambiamento climatico.
Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene.
Il cambiamento climatico è reale e sta succedendo in questo momento. Chi ha detto questa frase? Leonardo DiCaprio, alla notte degli Oscar del 2016. Premiato per la sua interpretazione del cacciatore di pellicce massacrato dagli uomini e dalle bestie feroci nel film Revenant, Redivivo, diretto da Alejandro González Iñárritu.
This is the first Oscar and sixth nomination for Leonardo DiCaprio.
Thank you all so very much.
Era un riconoscimento che aspettava da tanto tempo, tutti lo hanno preso in giro, povero Leo, perché ogni anno annusava l'Oscar, ma poi lo davano a qualcun altro. Quando ha finalmente stretto la statuina dorata tra le mani, Leo ha ringraziato commosso tutti quanti e ha colto l'occasione per dire al mondo:
climate change is real, it is happening right now.
Cioè, appunto, il cambiamento climatico è reale e sta succedendo in questo momento. Lo ha detto in quello che probabilmente è stato il momento più importante della sua carriera, a dimostrazione di quanto l'argomento clima gli stia a cuore.
Leonardo DiCaprio.
DiCaprio è portavoce di un movimento sempre più grande che ritiene l'impatto delle attività umane sul pianeta un tema da affrontare con urgenza. È la peggior minaccia per l'umanità, ha aggiunto l'attore prima di scendere dal palco degli Oscar.
It is the most urgent threat facing our entire species.
DiCaprio è stato nominato messaggero di pace dall'ONU. È intervenuto a Parigi, al vertice sul clima COP21, nel dicembre del 2015. Ha detto la sua nelle conferenze internazionali più importanti e ha affrontato il tema clima con l'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama e poi con Papa Francesco. L'attore è particolarmente sensibile alle tematiche ambientali. Nel 2007 ha prodotto e narrato il documentario L'undicesima ora, un film che parla di ambiente, presentato fuori concorso al 60° Festival di Cannes. Poi, nel 2016, ha realizzato a sue spese il documentario Before the Flood, punto di non ritorno, dove il buon Leo parla di cambiamento climatico con diverse e importanti personalità del pianeta. Dopo punto di non ritorno, nel 2019 DiCaprio ha prodotto e narrato un terzo documentario, dal titolo Eyes on Fire, Ghiaccio in fiamme. Il film racconta i danni provocati dal cambiamento climatico, soprattutto nell'Artico. Ha ragione lui, Leo, a preoccuparsi. I cambiamenti climatici sono davvero così pericolosi? Cosa dice la scienza? L'IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, è un gruppo di esperti di clima di nazionalità diversa. L'IPCC ha vinto il Nobel per la pace nel 2007 insieme ad Al Gore, 45° vicepresidente degli Stati Uniti. È stato fondato nel 1988, conta 195 paesi ed è il principale ente scientifico mondiale che studia i cambiamenti climatici. IPCC conferma che il clima sta cambiando a causa delle attività umane e che la quantità dei gas che scaldano la Terra, con l'effetto serra, è in aumento costante. Gli scienziati dell'IPCC avvertono: se non limitiamo le emissioni di gas serra e quindi il riscaldamento globale rispetto al clima del passato, siamo spacciati. Ma come facciamo a dire che il clima è cambiato? Come facciamo a conoscere il clima del passato?
Lo chiedo al professor Walter Maggi, che è... Ti presenti tu?
Ma posso provarci. Allora, io sono Walter Maggi, come è stato detto, sono professore di geografia fisica all'Università di Milano Bicocca e ho fatto studi sul clima, specialmente sul clima del passato. Sono un geologo, quindi racconto la storia pre-attività dell'uomo.
Ok, quindi la domanda resta la stessa. Come si studiano i climi del passato?
Allora, per studiare il clima del passato bisogna studiare qualcosa che non è mai stato registrato da nessuno strumento. E in effetti gli strumenti che noi utilizziamo per misurare, ad esempio, temperatura, precipitazione, umidità, sono stati inventati, tra virgolette, di recente, cioè negli ultimi 200 anni. Quello che succede per chi come noi studia il clima del passato è quello di dover andare alla ricerca di quelli che sono chiamati archivi naturali, e cioè dei posti dove materiali, sedimenti, ghiaccio in modo particolare, hanno raccolto questi dati, hanno messo insieme queste informazioni e noi dobbiamo andarle ad estrarre.
E come si fa?
Non è facilissimo, nel senso che prima di tutto bisogna trovare il posto giusto. Noi lavoriamo prevalentemente in Antartide, perché l'Antartide è fatto di ghiaccio, nella parte superficiale chiaramente, e questo ghiaccio deriva da nevicate che sono avvenute nel passato. Più o meno tutti sappiamo il valore dei freezer nella conservazione, immaginate l'Antartide come un enorme freezer, con la porta chiusa per adesso, per fortuna, e quindi cosa succede? Succede che queste informazioni rimangono nevicata dopo nevicata, possiamo immaginare come delle pagine di un libro. Noi andiamo a raccogliere le informazioni, le mettiamo in fila e cerchiamo di capire come ha funzionato il clima del passato.
Ma tecnicamente come fai?
Allora, noi andiamo a prendere questi campioni di ghiaccio, sono dei cilindri, carote come le chiamiamo noi. Dentro questi cilindri noi troviamo ghiaccio, ma non solo chiaramente, troviamo anche delle bolle contenenti ad esempio i gas che componevano l'atmosfera nel momento in cui si sono chiuse queste bolle, oppure troviamo delle particelle, del materiale che deriva magari dai continenti intorno all'Antartide, che sono stati presi in carico dall'aria e trasportati fino in Antartide, oppure le sostanze chimiche che si trovano in atmosfera, anche in condizioni non legate all'uomo, perché chiaramente la nostra atmosfera ha sempre funzionato allo stesso modo anche nel passato.
Perfetto, quindi praticamente analizzate queste bollicine d'aria che sono rimaste intrappolate in ghiaccio antichissimo e così potete sapere come era fatta l'atmosfera di un tempo.
Sì, in pratica sì, questa è una delle tecniche che utilizziamo. Ricordiamo che il sistema del clima è un sistema molto complesso, quindi dobbiamo cercare non soltanto le composizioni, ma anche ad esempio andare alla ricerca delle temperature, andare a cercare di capire come l'aria si muoveva ai tempi. E così via. Quindi abbiamo bisogno di tante informazioni e un pezzo di ghiaccio racconta molto, veramente tanto.
Per esempio, se trovi della polvere vulcanica, riesci a risalire più o meno da dove è arrivata quella la polvere?
Certo, tra le cose che facciamo è cercare di capire, ad esempio, appunto, le eruzioni vulcaniche sono importanti, perché sapendo dove è avvenuta l'eruzione, cioè riconoscendo l'eruzione vulcanica, noi possiamo sapere ad esempio quali sono stati i trasporti di questo materiale, che strada hanno fatto per arrivare ad esempio fino in Antartide.
Allora, in questi giorni si leggono articoli con titoli allarmanti tipo Artico senza ghiaccio entro il 2050, oppure la calotta glaciale della Groenlandia si è ritirata di 5.000 km quadrati in 40 anni, o ancora l'Artico cambierà faccia passando da bianco al blu. E poi, giusto qualche giorno fa, Nature ha pubblicato un articolo dal titolo Proiezioni di un oceano artico senza ghiacci. E siccome in questo articolo c'è scritto che dobbiamo prepararci a salutare per sempre la calotta polare artica, siamo al Polo Nord. E l'Antartide, come sta?
Allora, L'Antartide sta un po' meglio, nel senso che l'Antartide è un continente, un grandissimo continente, una volta in mezzo all'Europa come superficie, circondato da un oceano, l'oceano Antartico, che ruotando intorno all'Antartide fa un po' da, come si può dire, una porta che tiene chiuso il frigorifero.
Uno scudo.
È scudo che ripara l'Antartide dalle masse di acqua e quelle atmosferiche calde che arrivano dai tropici. Chiaramente questo è un vantaggio ed è legato proprio alla circolazione del nostro sistema atmosferico e marino del nostro pianeta. Ovviamente anche l'Antartide risente del riscaldamento globale, quindi ci sono alcune aree che più delle altre risentono di questo riscaldamento e già nel passato, recente passato, abbiamo osservato ad esempio la disgregazione di una serie di piattaforme galleggianti, vediamo un'accelerazione di alcuni ghiacciai che portano ghiaccio verso mare e così via. Quindi la situazione è migliore rispetto all'Artico, ma anch'essa comincia, anche l'Antartide comincia a dare segni di essere stato intaccato da questi cambiamenti.
Ma tipo per esempio quando si staccano quegli enormi iceberg, quello è un sintomo del riscaldamento?
Allora attenzione, gli iceberg sono normali in Antartide, fanno parte della dinamica dell'Antartide. Quello che è successo è che ci sono state delle piattaforme galleggianti, cioè praticamente del ghiaccio che galleggia, che fa un po' da tappo sui ghiacciai che sono sul continente, che rompendosi, disgregandosi, hanno, diciamo, aperto un po' una strada ad accelerare la perdita di massa dell'Antartide. Bisogna stare molto attenti quando si gioca con questi continenti, perché ricordiamoci che il ghiaccio che è conservato in Antartide equivale a circa 50 metri di livello medio nei mari. Certo, non andrà subito tutto a mare e probabilmente ci vorrà parecchio tempo prima che succeda, però è un problema.
Cioè lo scioglimento dei ghiacci antartici, certo, provoca l'innalzamento dei mari.
Certo, la stessa cosa sta succedendo nell'Artico, in Groenlandia.
Certo, con i ghiacci continentali.
Con i ghiacci continentali, non il ghiaccio marino, ghiacci continentali. Ovviamente la Groenlandia da sola equivale, viene contata come circa 7 metri di livello medio del mare.
7 metri, con un metro già, diciamo, una parte della pianura padana viene mangiata, risale lungo il Po.
Sì, esatto, cominciano ad esserci un po' di problemi. Pianura padana chiaramente con i suoi problemi, però consideriamo che parecchia gente vive sulle coste, quindi sì, il problema ce l'hanno tutti.
Le isole, immagino.
Anche le isole, il loro problema.
Senti, l'ultima domanda, approfitto della tua gentilezza. È vero che vivere in una base antartica è un po' come stare in una missione spaziale?
Beh, sicuramente sei isolato, nel senso che ti trovi in un posto dove difficilmente ci sono dei collegamenti con, tra virgolette, il mondo civile, cioè il resto del mondo. Ci vogliono giorni di solito per riuscire a rientrare in un qualunque stato, no? Che può essere dell'emisfero sud, no? Quindi sì, in effetti può assomigliare molto a una stazione spaziale. Assomiglia molto a una stazione spaziale anche perché tutti quelli che sono in Antartide sono gente che lì per lavoro, esattamente come nella sua stazione spaziale. Quindi in realtà quando andiamo per fare, ognuno ha, diciamo, le sue specificità, però andiamo per lavorare. E questo fa in modo che diventi un posto di particolare concentrazione di interessi scientifici, chiaramente da nostra parte, ma anche tecnologici, perché ricordiamoci sempre che l'Antartide è comunque una sfida, è un posto molto particolare.
Grazie Walter.
Di niente, grazie a te.
Ma c'è un problema. La temperatura del pianeta si alza e i ghiacci fondono. E con la fusione dei ghiacci si perde una parte delle informazioni contenute nei cristalli. Informazioni sulla storia del clima e dell'ambiente. La fusione delle calotte polari e dei ghiacciai non è un problema solo per chi studia i climi del passato. La perdita della calotta polare artica, quella che sta su al Polo Nord, avrebbe conseguenze catastrofiche ancora poco prevedibili. Nel film del 2004 The Day After Tomorrow, l'alba del giorno dopo, il mondo piombava in una nuova era glaciale, causata dall'improvviso arresto delle correnti oceaniche. Prima di tutto, cosa sono le correnti oceaniche? Si tratta di spostamenti di grandi masse d'acqua, come fiumi enormi che scorrono nel mare. Il motore principale che muove l'acqua degli oceani è il calore del sole, e poi c'è la rotazione della terra, le maree, il vento che spinge le onde e la diversa salinità del mare. L'acqua dolce, meno densa, per un pochino galleggia su quella salata, che è più densa. Alla fine di questo episodio ti dico come fare un esperimento per vedere questo fenomeno con i tuoi occhi. Il termine AMOC,
Atlantic Meridional Overturning Circulation,
in italiano traducibile con capovolgimento meridionale della circolazione atlantica, indica i grandi movimenti d'acqua dell'Atlantico, che portano acqua e calore verso nord. Una corrente enorme che muove circa 15 milioni di metri cubi d'acqua al secondo. La famosa corrente del Golfo fa parte di questi movimenti, è una parte di AMOC. Il clima dell'Europa e quello del Nord America dipende per buona parte da questa gigantesca corrente oceanica. Come funziona AMOC? L'acqua superficiale dell'Atlantico si scalda e diventa più salata nei pressi dell'equatore. L'acqua più calda e salata sale verso nord come un enorme fiume oceanico, attraversa il Mar dei Caraibi, risale nel Golfo del Messico e scorre lungo la costa orientale degli Stati Uniti, verso la Groenlandia. E questa corrente, come i tubi di un termosifone, scalda l'Europa. Mentre scorre verso nord, il flusso d'acqua si raffredda e diventa più pesante. Quando raggiunge la Groenlandia, inizia ad inabissarsi e, come il nuotatore in fondo alla piscina, si dà una spinta. Fa un'inversione a U e scorre più fredda verso sud, dove, raggiunto l'equatore, si scalda. E così via, è un ciclo. Se questa corrente rallenta e si ferma, succede un disastro climatico. Ma è un'ipotesi o sta succedendo davvero? Secondo un nuovo studio condotto da un gruppo di ricerca olandese, metto il link nella descrizione dell'episodio, AMOC si sta avvicinando a un punto di non ritorno, oltre il quale potrebbe fermarsi. Una cosa che è già successa, l'ultima volta risale a circa 12.000 anni fa, e ha innescato un breve periodo freddo della durata di circa 1.300 anni, che interessò soprattutto l'Europa settentrionale. Ma quando si fermerà AMOC? Beh, per ora i modelli climatici costruiti dai supercomputer non sanno prevederlo, ma è probabile che entro la fine di questo secolo qualcosa comincerà a cambiare seriamente. Ma cosa può fermare l'oceano? Qual è la causa del rallentamento delle correnti? Il ghiaccio della calotta, che ricopre la Groenlandia, l'Alaska, è un terzo continente a tua scelta? Beh, non hai mai giocato Risico?
E questa era una battuta per l'angolo comico di Discoscienza. Grazie, grazie, grazie.
Insomma, il ghiaccio continentale, cioè quello che poggia sui continenti, è fatto di acqua dolce, perché è il ghiaccio che si è formato a partire dalle precipitazioni atmosferiche, insomma dalla neve, dalla pioggia, che poi sono diventati ghiaccio, eccetera. Il riscaldamento globale provoca la fusione del ghiaccio continentale e una quantità enorme di acqua dolce si riversa nell'oceano Artico. Troppa acqua dolce proveniente dalla fusione dei ghiacci continentali può diluire la salinità dell'oceano, influire sulle densità dell'acqua e indebolire la corrente. E una corrente più lenta e debole porta meno calore verso nord. E poi, una volta raggiunto il punto critico, la corrente potrebbe fermarsi rapidamente. L'arresto delle correnti atlantiche influirebbe anche sul livello del mare e sulla distribuzione delle piogge. Sul pianeta potrebbero esserci forti siccità da una parte e tempeste dall'altra. Insomma, il freddo potrebbe essere una conseguenza del riscaldamento del pianeta. È paradossale, no? Cosa ci insegna tutto questo? Ci insegna che il clima è un sistema molto complesso perché dipende da tanti fattori e variabili. Toccare maldestramente i meccanismi del clima può portare a conseguenze estreme e spesso poco prevedibili.
Leonardo DiCaprio.
Prima di portarsi a casa l'Oscar, DiCaprio ha concluso il suo intervento così.
Let us not take this planet for granted. I do not take tonight for granted. Thank you so very much.
Ricordiamoci tutti di non dare per scontato il nostro pianeta. Come io non davo per scontata questa serata. Applausi. Applauso di Caprio. Discoscienza vi dà appuntamento la prossima settimana. Puoi scrivere suggerimenti, critiche a discoscienza@gmail.com. Ciao da Andrea Bellati.
Ciao, ora ti spiego questo esperimento con l'acqua dolce e salata. Ti servono due bicchieri trasparenti, sale, acqua del rubinetto, una goccia di colorante alimentare o d'inchiostro, forbici con punte arrotondate e abbondante colla vinilica. Hai preso tutto? Bene, procediamo. Riempi i due bicchieri per metà con l'acqua del rubinetto, che dovrebbe essere dolce. In un bicchiere sciogli un cucchiaino di sale e aggiungi qualche goccia di colorante alimentare. Mescola per bene. Fatto? Bene, adesso verso lentamente l'acqua salata e colorata nel bicchiere con l'acqua dolce e vedrai che andrà a fondo. Puoi fare l'esperimento al contrario e colorare l'acqua dolce. Quando la verserai nell'acqua salata, essa resterà a galla almeno per un po'. Ah, ti stai chiedendo a cosa servono le forbici con le punte arrotondate e la colla vinilica? A niente!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.